Ave, avete, salve, salvete. Quinta puntata di Pinocchio su Radio Incontri in Blu. Ai microfoni con voi ancora una volta Jacopo Maccioni. Arriva la notte del primo giorno di vita di Pinocchio e in un solo giorno abbiamo visto che sono accadute tantissime cose. Ma come l'umanità ha impiegato millenni per acquisire quelle competenze che un bambino impiega pochissimi anni a raggiungere? 18, se consideriamo in quella età la capacità dell'astrazione assoluta, così Pinocchio acquisisce quelle competenze in pochissimi attimi. Abbiamo visto che comunica verbalmente ancor prima di nascere, ha sensibilità al punto da avvertire il solletico, cammina appena fatte le gambe, dai calci, sa muoversi con discreta disinvoltura nel mondo che lo circonda. È notte, quindi, la notte più completa che possa esserci. Nessun lume fuori e tanto buio, anche dentro la pancia. Il burattino ha una gran fame. E come sempre succede, più si pensa di non aver mangiato, più la sensazione di fame sale. La fame del burattino monta impetuosamente nel volgere di pochi secondi, trasformandosi da semplice uggiolina allo stomaco in fame che in un batter d'occhi diventa da lupi e da tagliarsi col coltello. Pinocchio ha il buio tutt'attorno e dentro di sé. È solo per sua scelta. Il padre è in prigione. Il grillo, come ricordiamo, è stato azzittito. Come la notte nasconde oggetti, paesaggi, persone, animali alla vista, così il buio separa l'adolescente dalla realtà reale per aprire il varco a una realtà immaginata. Ottenebra gli obiettivi deformando gli spazi che separano dal raggiungimento, nasconde tutti coloro i quali, in qualche modo, potrebbero essere alleati contro lo stallo dell'esistenza. Credo che questi siano gli aspetti che caratterizzano nei giovani quella che comunemente si chiama crisi adolescenziale. La sensazione di isolamento in un mondo che non c'è, e se c'è, non ha strade percorribili. E se ci sono le strade percorribili, mancano speranze verso le quali procedere. È il dover affrontare da soli imprese apparentemente più grandi delle forze disponibili, con la sconfitta davanti, pronta lì ad aspettarci. Il buio fuori, però, non intimidisce il nostro Pinocchio. Ha solo paura dei tuoni e dei lampi. E il buio dentro di sé non lo annienta. La pancia è la cosa che avverte e che in qualche modo deve essere soddisfatta. Ci troviamo di fronte a una necessità materiale. La necessità materiale obbliga a un impegno per modificare una situazione. Il bisogno di agire diventa lo stimolo che spesso smuove l'adolescente, obbligandolo a uscire dal buio che lo avvolge. A correre quindi i rischi impegnandosi per qualcosa. È materiale, spesso, molto spesso, lo stimolo che genera il primo fascio di luce che individua a spiragli. È lo specchio che rimanda quell'immagine di noi che non riconosciamo più nostra, la vediamo. Quell'immagine è la provocazione che obbliga alla presa in carico della consapevolezza, certezza che ciò che noi siamo o possiamo essere è diverso da quello che appariamo, anche a noi stessi. Noi non siamo quei voti che la scuola ci assegna. Noi non siamo quei nulla facenti che parenti descrivono, i qualunquisti che i vicini percepiscono. Frequentemente lo scossone necessario per camminare arriva così, da quell'immagine, da quello specchio che non ci rimanda quello che siamo. Per me e per Pinocchio almeno sembra sia stato così. La fame fa prendere prima consapevolezza del corpo e poi della presenza dell'ambiente come risorsa e, cosa non da poco, dell'esistenza possibilità di altri soggetti, la famiglia, il paese, la collettività, collaborando coi quali sembra divenire possibile risolvere anche le situazioni personali più complicate. Le delusioni per scoraggiare, comunque, sono sempre vicini e le sconfitte pronte, lì, a contrapporsi alla determinazione di procedere spediti. Nell'immondizia, nella spazzatura, il burattino di legno coglie la speranza per la sua sopravvivenza. Come una visione si presenta a lui la cellula della vita, la cellula primordiale dalla quale tutto si genera e rigenera, appare improvvisamente. È lo spiraglio che un futuro può esserci. Nella mortificazione Pinocchio trova la spinta alla lettura dei comportamenti e alla riflessione sulle azioni che ha messo in essere e le conseguenze che hanno generato. Inizia così quel processo che inconsapevolmente Pinocchio ha scelto come scuola: agire per essere e anche agire per arrivare all'essere. Esperire, riflettere, modificare, perlomeno tentare, agire di nuovo. Quella formula marxiana che suonava come prassi, teoria, prassi, che altro non è che la sigla di come l'umanità abbia acquisito le conoscenze e realizzato quelle conquiste con le quali abbiamo aperto questa puntata. Senza guide, senza maestri, anche se ne appariranno molti nel cammino, Pinocchio procede con questa modalità nella strada verso la consapevolezza, il sapere, la coscienza. Collodi poi probabilmente per divertire e sconcertare insieme, costruisce in due capitoli consecutivi questo e il sesto, due episodi dove il protagonista è sfacciatamente sbeffeggiato, preso in giro. Con l'ironia toscana dello scherzo, anche pesante, due avvenimenti deridono e mettono alla berlina il nostro burattino. Qui, nel quinto capitolo, è un pulcino piccolissimo e insignificante che si rivolge a lui, ragazzo di legno, dandogli del lei e lasciandolo con la bocca aperta e con la fame che cresce vertiginosamente. Thank you. Parole e frasi da chiarire presenti nel capitolo quinto. L'uggiolina allo stomaco. L'uggiolina allo stomaco è chiaro a tutti che è l'appetito. E l'espressione avere l'uggiolina allo stomaco significa avere un po' di fame. Ma attenzione, uggia deriva dalla parola latina udus, che è l'umido, ma anche ombra, mancanza di luce. Aver fame si afferma anche con l'espressione avere il buio allo stomaco o nello stomaco. Nella versione del 1881, nella storia di un burattino, quella pubblicata a puntate, Collodi scriveva semplicemente «sentì spuntare un po' di appetito». Figurarsi qualcosa significa chiaramente immaginare, prefigurarsi. «Il pulcino è tutto allegro e complimentoso». Complimentoso ha diversi significati, ossequioso, rispettoso, e nel vocabolario Treccani troviamo anche che fa i complimenti, ma nel capitolo indica l'atteggiamento cerimonioso del volatile, del pulcino, appunto. Caldano. Il caldano è un contenitore per la brace accesa, e può essere di terracotta o di metallo. Si usa per scaldarsi. È di dimensioni più grandi dello scaldino. Al tema della notte il Collodi dedica due capitoli, il quinto e il sesto capitolo, come vedremo nella prossima puntata. E il quinto capitolo lo apre proprio con l'espressione «intanto incominciò a farsi notte». E questa notte vedremo che ha un significato molto più profondo della materialità della giornata. Ha un significato che avvolge completamente l'individuo, avvolge completamente anche il burattino. La notte, diremo nel prossimo capitolo, è una metafora. Le avventure di Pinocchio, capitolo quinto. Pinocchio ha fame e cerca un uovo per farsi una frittata, ma sul più bello la frittata gli vola via dalla finestra. Intanto incominciò a farsi notte e Pinocchio, ricordandosi che non aveva mangiato nulla, sentì un'uggiolina allo stomaco che somigliava moltissimo all'appetito. Ma l'appetito nei ragazzi cammina presto. E difatti, dopo pochi minuti, l'appetito diventò fame. E la fame, dal vedere al non vedere, si convertì in una fame da lupi, una fame da tagliarsi col coltello. Il povero Pinocchio corse subito al focolare dove c'era una pentola che bolliva e fece l'atto di scoperchiarla per vedere che cosa ci fosse dentro, ma la pentola era dipinta sul muro. Figuratevi come restò. Il suo naso, che era già lungo, gli diventò più lungo almeno quattro dita. Allora si dette a correre per la stanza e a frugare per tutte le cassette e per tutti i ripostigli in cerca di un po' di pane, magari di un po' di pan secco, d'un crosterello, d'un osso avanzato al cane, d'un po' di polenta muffita, d'una lisca di pesce, d'un nocciolino di ciliegia, insomma di qualche cosa da masticare. Ma non trovò nulla, il gran nulla, proprio nulla. E intanto la fame cresceva e cresceva sempre, e il povero Pinocchio non aveva altro sollievo che quello di sbadigliare, e faceva degli sbadigli così lunghi che qualche volta la bocca gli arrivava fino agli orecchi, e dopo aver sbadigliato sputava e sentiva che lo stomaco gli andava via. Allora, piangendo e disperandosi, diceva: «Il grillo parlante aveva ragione, ho fatto male a rivoltarmi al mio babbo e a fuggire di casa. Se il mio babbo fosse qui, ora non mi troverei a morire di sbadigli. Oh, che brutta malattia è la fame!» Quando ecco, gli parve di vedere nel monte della spazzatura qualche cosa di tondo e di bianco che somigliava tutto a un uovo di gallina. Spiccare un salto, gettarvisi sopra, fu un punto solo. Era un uovo, davvero. La gioia del burattino è impossibile descriverla. Bisogna sapersela figurare. Credendo quasi che fosse un sogno, si rigirava quest'uovo fra le mani e lo toccava e lo baciava, e baciandolo diceva: «E ora come dovrò cuocerlo? Ne farò una frittata? No, no, è meglio cuocerlo nel piatto. O non sarebbe più saporito se lo friggessi in padella? O se invece lo cuocessi a uso uovo da bere? No, la più lesta di tutte è di cuocerlo nel piatto o nel tegamino. Ho troppa voglia di mangiarmelo». Detto fatto, pose un tegamino sopra un caldano pieno di brace accesa. Messe nel tegamino, invece d'olio o di burro, un po' d'acqua. E quando l'acqua principiò a fumare, tac! Spezzò il guscio dell'uovo e fece atto di scodellarvelo dentro. Ma invece della chiara del torlo, scappò fuori un pulcino tutto allegro e complimentoso, il quale, facendo una bella riverenza, disse: «Mille grazie, signor Pinocchio, d'avermi risparmiata la fatica di rompere il guscio. Arrivedella, stia bene, tanti saluti a casa». Ciò detto, distese le ali e, infilata la finestra che era aperta, se ne volò via a perdita d'occhio. Il povero burattino rimase lì come incantato, con gli occhi fissi, con la bocca aperta e coi gusci dell'uovo in mano. Riavutosi, peraltro, dal primo sbigottimento, cominciò a piangere, a strillare, a battere i piedi in terra per la disperazione, e piangendo diceva: «Eppure il grillo parlante aveva ragione! Se non fossi scappato di casa e se il mio babbo fosse qui, ora non mi troverei a morire di fame. Oh, che brutta malattia che è la fame!» E perché il corpo gli seguitava a brontolare più che mai e non sapeva come fare a chetarlo, pensò di uscir di casa e di dare una scappata al paesello vicino, nella speranza di trovare qualche persona caritatevole che gli facesse l'elemosina di un po' di pane. Thank you. curiosità. Geppetto aveva un cane? Il Collodi ci descrive Pinocchio indaffarato a cercare qualche cosa da mangiare. Si sarebbe accontentato di poco, anche di succhiare un nocciolo di ciliegia. In questa descrizione ci dice anche che tra le cose che Pinocchio sperava di trovare c'era un osso avanzato al cane. Ma a quale cane? Non ci è dato saperlo. Collodi fa riferimento a tre cani nelle sue avventure. Uno è morto e si chiamava Melampo, come era scritto nella sua cuccia. Un cane fetente che si metteva d'accordo con le faine per far fuori i polli del contadino presso il quale viveva. E Pinocchio sarà costretto, come vedremo, a prenderne il posto. L'altro cane è un can barbone vestito da cocchiere in livrea di gala. Lo incontreremo nel capitolo sedicesimo e si chiama Medoro. Il terzo cane al quale fa riferimento Collodi è Alidoro, un can mastino addestrato ad acciuffare malviventi e in dotazione alle forze dell'ordine. Una interessante filastrocca dell'episodio collodiano con Alidoro è stata scritta da Gianni Rodari per la gioia dei più piccini, e quando sarà l'occasione e il momento, se ci sarà tempo, la leggeremo. All'inizio del capitolo quinto troviamo la presenza di altri arredi introdotti successivamente alla povera descrizione della stanza fatta nel capitolo terzo. Pinocchio, per cercare qualcosa da mangiare, si dispone a frugare per tutte le cassette e tutti i ripostigli, dei quali non conoscevamo assolutamente l'esistenza. Potevamo presupporre che un arredamento tanto semplice dell'unica stanza abitazione-laboratorio dovesse avere alcuni contenitori specifici per l'attrezzatura dell'intagliatore, anche se il povero Geppetto non aveva commissioni importanti. Forse non aveva proprio commissioni. Della finestra dalla quale prende il volo il pulcino parleremo nel settimo capitolo, perché, essendo unica, è la stessa dalla quale entrerà Geppetto. Cari ascoltatori di Radio Incontri in Blu, alla prossima puntata con il sesto capitolo. Buon tutto!